capitolo 4, stiamo continuando nello studio. Stamani ci soffermiamo solamente su questo versetto perché parla della prossima, diciamo, del prossimo settore a cui, su cui concentrarci nell'essere il credente completo. Non avevo dato questo titolo ai messaggi precedenti, ma se ci pensi, Efesini capitolo 5, capitolo 6 parla della vita, della completa vita del credente, parla della nostra vita in chiesa, no? Salmeggiando, parlando l'uno con l'altro, sottomettendoci l'uno all'altro, nell'amore di Dio, essendo motivati dalla pienezza dello Spirito Santo. Quindi ha un effetto sul nostro rapporto in chiesa, ha un effetto sul nostro matrimonio, mariti, moglie. Poi abbiamo visto la settimana scorsa, i figli, ubbiditi ai vostri genitori nel Signore, eccetera. Ora arriviamo al versetto 4 e questo parla specificamente ai genitori e, se posso, direttamente ai padri. Capitolo 5, versetto, scusami, capitolo 6, versetto 4 dice: e voi padri, io credo che si applica a entrambi i genitori, ma specificamente il termine è al padre. Quindi il padre c'ha una certa responsabilità, insieme ovviamente la mamma deve essere unita al marito per la crescita dei figli, ma qui il comando è ai padri: e voi padri non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. C'è un brano parallelo a questo in Colossesi capitolo 3, che più o meno è quasi identico a questo. Ci sono dei dettagli in più, qualche cosa in meno, ma se le leggi insieme c'hai il messaggio completo che Dio ha per noi, per essere un cristiano completo. Ho predicato una serie, avevo predicato il libro di Colossesi diversi anni fa e avevo intitolato quella sezione fatti o creati per la vita, no? Ho preso uno spunto da una pubblicità, dalle Clark. Voi noterete che io uso quasi sempre le Clark, non perché sono belli o ganzi, ma perché sono comode. Le Clark, loro dicono, sono fatte per la vita, no? Non sono fatte per una sfilata, ma sono fatte per la vita. Io infatti stamani ho preso da un vecchio paio di Clark che avevo l'insert che era più morbido, ho tirato fuori quello più scarso di questa scarpa e ho inserito quello più morbido perché io ho bisogno di una scarpa fatta per la vita, no? Per essere più comoda. E il credente è stato fatto per la vita, e quindi essere ripieni di Spirito Santo deve avere un effetto su ogni aspetto della nostra vita: come ci comportiamo in chiesa, come ci comportiamo nel nostro rapporto matrimoniale, come si comportano i ragazzi e i genitori. E poi in seguito va avanti e dice: servi, obbedite ai vostri padroni, padroni, trattate i vostri servi secondo la volontà di Dio. Ora ho usato le mie parole, Dio volendo la settimana prossima o nelle prossime settimane vedremo anche quel brano. Ma arriviamo al versetto 4 di Efesini 6. Padri, voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma, quindi c'è il negativo, non fare questo, ma fai questo. Noi siamo grandi, quando parliamo con i ragazzini bisogna avere un approccio più dolce, bisogna avere più cura quando parliamo. Ma qui Dio parla agli uomini, qui Dio parla con padri e può essere diretto, perché un uomo capisce logicamente quello che deve fare e Dio parla ai padri e dice: padri, non fate questo, ma fai questo. Il Signore ci dà in un versetto una ottima spiegazione di qual è la responsabilità del padre in casa, specificamente nei confronti dei suoi figli. Proverbi capitolo 13, versetto 22. Dice: l'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è messa da parte per il giusto. Considerando questo versetto, uno leggendolo dice: allora Un uomo, un padre, ha una responsabilità di provvedere non solo per i suoi figli, ma anche per i suoi nipoti. Quindi c'è l'uomo buono. Pensando a questo versetto, quando era nato Frankie, io dicevo, come farò io a lasciare un'eredità ai miei nipoti? Ma poi non mi sembra logico. Quello che, quando muoio io, o quello che riuscirò a dare io, lo darò ai miei figli, non al mio nipote. Ma il Signore mi ha aiutato a capire che qui dice l'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli. Cosa posso dare ai miei nipotini? La migliore cosa che posso dare ai miei nipotini è un buon padre e una buona mamma. La migliore cosa che io posso dare ai miei nipotini. Non lo so se li conoscerò i miei nipotini, ma se io permetto che Dio mi aiuti nel crescere i miei figli, potrò dare un'eredità ai miei nipoti che supera il valore del denaro. E poi, per quando nasceranno loro, quello che io potrò risparmiare oggi varrà molto meno, varrà un quarto di quello che metto da parte oggi. Ma un padre buono. E io, sin da quando Frankie era piccolo, questo versetto ha avuto una grande influenza nel mio cuore. E io dicevo sempre, quando cercavo di insegnare a quel ragazzo, io pensavo che non stavo crescendo un figlio, ma sto crescendo un padre. E io credo che noi dobbiamo tenere questo in mente. Cosa è più importante di fare? Cosa è più importante di fare il padre? Per fare il dottore devi fare tutte le scuole elementari, superiori, medie, università, e poi specializzazione, e poi tirocinio, e poi incominciare a lavorare, poi tutte le tesi, tutte le cose, poi aggiornamenti per fare il dottore, il medico. E il medico può aiutare una persona solamente in questa vita. E quanto deve studiare? Quanto devi studiare per fare lo scienziato, per essere un astronauta, per fare qualcosa di importante? Dobbiamo studiare tanto. Ma per fare la cosa più importante al mondo, qualsiasi idiota può fare un figlio. Scusami, idios dal termine greco, che significa uno pensa solo a se stesso. Ci sono arrivato vicino? Non lo sai, ok. No, temevo dire qualche cosa di sciocco. Chiunque può portare un figlio nel mondo. E tanti bambini sono messi in questo mondo senza i padri che insegnano qualche cosa di buono. Noi vogliamo essere diversi. Noi padri dovremmo andare a studiare un po'. Le librerie sono piene, vai su Amazon e fai una ricerca. Ti consiglio di non farlo. Il miglior libro che hai per crescere i figli, ce l'hai davanti a te, la Bibbia. Non dico che non puoi imparare qualche cosa da altre risorse, sì, va bene. Ma perché incominciamo a fare padri, genitori noi, e non ci rivolgiamo al Padre Eterno per imparare qualcosa sull'argomento? In questo semplice versetto il Signore ci dà delle istruzioni ai padri. Voi padri, non, ci sono delle cose da evitare e ci sono altre cose da fare. Io penso a Marco capitolo 5, c'è la figlia del capo della sinagoga che era moribonda, e lui dove va? Va da Gesù e intercede per sua figlia, e Gesù interviene. Penso alla figlia della donna sirofenicea, quella donna cananea, in Marco capitolo 7, anche in Matteo, non mi ricordo se è capitolo 15. La sua figlia aveva un demone e lei va da Gesù per aiuto. Penso al figlio del uomo indemoniato, che a volte lo buttava nell'acqua, altre volte nel fuoco, e questo uomo era disperato. E lui va da Gesù e intercede per suo figlio. Gesù dice: per chi crede ogni cosa è possibile. E questo uomo dice: Signore, aiuta la mia incredulità. Io credo, aiuta la mia incredulità. Gesù vuole che noi ci affidiamo a Lui per essere buoni genitori ed essere dei buoni padri. Fare il genitore è anche non solo la più grande e la più importante cosa che io abbia mai fatto, ma è uno dei più grandi privilegi e gioie che possiamo avere nella vita, io credo. Attenzione, apri a Marco capitolo 9. Marco capitolo 9. Sai, quando compri un oggetto prezioso ci sono degli avvertimenti, no? Attenzione, avvertimento, non fare questo o quello con questo oggetto. Marco capitolo 9, versetto 42. Gesù dice: chi scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Attenzione, quando è nato Frankie, allegato a Frankie c'era un cartello che diceva: attenzione, non scandalizzare uno di questi piccoli fanciulli che credono in me, sarebbe meglio per te che ti fosse legata una pietra da macina, una pietra da mulino, e tu fossi gettato nel mare. Attenzione a come cresciamo questi figli. Attenzione ai padri, lo dice, ai genitori. E noi come chiesa, io non sono sposato, io non ho figli, noi siamo vecchi, pensate che voi non avete una responsabilità in questo? In questa chiesa siamo qui per edificarci a vicenda, e una mamma più anziana può prendere una mamma più giovane e può aiutarla a sapere come fare la mamma, e un padre più anziano o un uomo con qualche esperienza può aiutare un giovane padre e insegnargli qualche cosa sulla volontà di Dio per crescere i figli. La nostra vita, la vita della famiglia Maietta Stompanato, è stata trasformata il giorno in cui Gesù è entrato in casa nostra, nel 1969. E noi abbiamo bisogno del Signore Gesù Cristo nelle nostre famiglie e nella nostra casa. Quindi, ogni credente deve determinare di permettere a Dio di aiutarlo ad essere un buon figlio e un buon genitore. La responsabilità dei padri, torniamo ad Efesini capitolo 6. La responsabilità: padri, non provocate all'ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. I padri hanno la responsabilità di essere i leader per la crescita dei figli. Il padre deve delegare solamente ciò che è assolutamente necessario. Molti padri sono assenti dalla casa e non danno alle mogli il sostegno necessario per crescere i figli. Fare il genitore richiede un patto comune fra padre e madre. I due lavorano insieme per crescere figli che amano Dio. Ovviamente, per fare il padre, io devo amare prima Dio e devo conoscere il Padre Eterno se lo voglio fare bene, il Padre. E poi i principi che imparo nel mio rapporto con Dio mi aiuteranno per crescere i figli e aiutare loro ad amare Dio. Come posso insegnare i miei figli ad amare Dio se io non amo Dio? E così i genitori devono lavorare insieme su questo, che ci deve essere una filosofia comune per l'istruzione e la disciplina. Se i genitori non sono uniti nel crescere i figli, il risultato sarà disastroso. E certo, con l'eccezione della grazia di Dio, e non vogliamo sperare per quello. Ovviamente la grazia di Dio c'è anche in casi quando i genitori non fanno quello che è giusto, però non vogliamo aspettare solamente per quello. Noi possiamo investire nelle nostre famiglie, possiamo investire nei nostri figli secondo la volontà di Dio e avere un buon risultato, ovviamente con l'aiuto di Dio. Le cose da evitare, qui dice: voi padri, non provocate ira i vostri figli, allevati nella disciplina. Aspetta, cosa da evitare? Non provocate ad ira. E poi il brano parallelo a questo, Colossesi 3:21, usa un altro termine: padri, non provocate ad ira i vostri figli affinché non si scoraggino. Quindi le due parole, quella in Efesini e quella in Colossesi, in realtà sono due parole diverse nel testo originale. Qui dice, è stato tradotto nella stessa maniera: non provocate ad ira. Dobbiamo non provocarli all'esasperazione, non dobbiamo incitarli verso il male. Colossesi 3:21 è irritarli, il significato di quel termine. Cioè, possiamo avere un effetto negativo nella vita dei nostri figli e non dobbiamo fare questo. Non dobbiamo scoraggiare. La cosa, l'obiettivo qui è affinché non si scoraggino. Il termine scoraggiato nel greco è uguale a quello italiano, scoraggiare, il cuore, cioè perdere il cuore, perdere le forze, perdere il coraggio, no? Scoraggiati. Non c'è neanche bisogno di tirare fuori una definizione particolare, si capisce dal termine stesso. Si può avere un effetto desiderato. Quindi dobbiamo evitare di produrre in loro ira, esasperazione, scoraggiamento. Vedremo dei consigli, cioè nove regole fondamentali sulla disciplina dei bambini, che vedremo come ultimo punto stamani, e quindi vedremo un po' come evitare questo. Ma andiamo avanti. Dobbiamo avere un obiettivo di evitare certe reazioni per essere pronti a produrre in loro la seconda parte, che è di allevarli nella disciplina, nell'ammonizione del Signore. E quindi la responsabilità è ai padri di essere coinvolti, e i padri devono andare al Signore per aiuto con questo. Dobbiamo evitare certe cose e poi dobbiamo fare certe cose. Quello che dobbiamo fare in questo versetto dice: allevateli nella disciplina e l'ammonizione del Signore. Quindi la disciplina e l'ammonizione sono i due ingredienti che dobbiamo includere. Proverbi capitolo 29 versetto 17 dice: correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà delizie all'anima tua. Quanta gioia viene nella vita di un padre che ha un figlio ubbidiente, un figlio rispettoso, un figlio che porta gloria al padre, al Signore. Allevateli nella disciplina significa l'educazione e disciplina, e nell'ammonizione, cioè l'incoraggiamento e la correzione quando serve. La parola disciplina, allevateli nella disciplina, la parola disciplina indica istruzione. Il termine greco da cui viene tradotta la parola disciplina, voi la riconoscete, è il termine pedagogia. E quindi quando noi leggiamo disciplina dobbiamo intendere, capire, è istruzione, insegnamento. Dobbiamo insegnare i nostri figli. Se il figlio viene lasciato a sé, porta la mamma a vergogna, dice in Proverbi, no? Proverbi capitolo 23, versetto 19, Salomone dice a suo figlio: figlio mio, sii saggio, ascolta figlio mio, ascolta, sii saggio e dirigi il cuore per la dritta via. Quindi è l'appello del padre al figlio di ascoltare, e il padre, noi vediamo in questo versetto, investe tempo per insegnare, istruire suo figlio. L'illustrazione qui è della preparazione di un soldato per una missione. è istruito in un ambiente controllato, sicuro, per essere in grado di affrontare un ambiente ostile e caotica della battaglia. Quindi in casa, in un ambiente custodito, in un ambiente protetto, noi istruiamo i nostri figli per poter affrontare un ambiente non controllato, quello selvaggio, quello del mondo, quello imprevedibile. E quindi la preparazione dei nostri figli avviene in quel modo, un insegnamento in un posto controllato, la nostra casa e la nostra chiesa, la chiesa è qui per aiutare. Una famiglia devota è come una serra, no? Che provvede le sostanze nutrienti, un ambiente caldo che serve per preparare il figlio devoto per il mondo freddo e violento. La serra serve perché se tu pianti un seme fuori nell'ambiente all'aperto potrebbe crescere, ma potrebbe anche non farcela per quel primo passo, prima che si rinforzino le radici, prima che si rinforzi il resto della pianta, ci vuole la serra, no? Poi quando la pianta è stabile, allora la puoi mettere nell'ambiente aperto e può venire pioggia, freddo, vento e può sostenere quell'ambiente perché è stato prima rinforzato nella serra. E le nostre case devono essere come serre per i nostri figli. La parola disciplina non si riferisce alla punizione esclusivamente di un bambino quando ha sbagliato. È il processo di rendere disciplinato il figlio per essere forte e preparato ad affrontare il mondo da giovane adulto. Questo processo esiste per modellare il carattere del bambino come un tessuto integro e richiede un impegno, una vita disciplinata da parte del genitore. Il termine ammonizione, quindi qui dice padri, non provocate a dire ai vostri figli, ma allevateli nella disciplina. E poi dice l'ammonizione, la parola ammonizione letteralmente è un avvertimento. Mus time, ti temi, cioè la mente è di mettere in ordine. Il comando, l'ammonizione è di mettere in ordine la mente del figlio. Quindi non solo prepararlo con l'informazione e le abitudini buone, ma è anche di avvertirli e di far sì che loro ragionino in modo giusto. E quindi l'ammonizione letteralmente è apparecchiare la mente. Il soldato viene preparato, viene esercitato in un ambiente sicuro, ma poi viene anche attrezzato con gli stivali adatti, l'elmetto adatto, la cintura e tutte le altre cose che vengono dati al soldato per essere pronto e avere tutto quello che gli serve in battaglia. Potremmo dirlo riguardo a qualsiasi altro campo, no? E quindi non solo viene istruito e addestrato, ma viene anche attrezzato per quello che gli serve per il resto della vita. E quindi la disciplina è l'ammonizione del figlio che viene da parte dei genitori. È il magazzino morale del bambino, è l'ammonizione. Quando il bambino è stato preparato in maniera giusta con le distinzioni bibliche del bene e del male, la sua coscienza sarà attrezzata e preparata a continuare questo processo di disciplina quando saranno maturi e indipendenti. E se lasciamo i bambini liberi di decidere ogni cosa da sé, da qualche parte saranno istruiti, da internet, dai loro compagni, dalle scuole, da tante. L'istruzione gli sarà data, loro riceveranno istruzione e quindi il genitore vuole controllare quello che sia. Noi non abbiamo permesso illimitata informazione in casa nostra. Abbiamo controllato l'ambiente di casa nostra, quello che entrava, dove andavano i nostri figli, quello che ascoltavano, perché noi sappiamo che non tutta l'informazione che è lì nel mondo è buono, è sano per i nostri figli. E quindi io voglio dare un buon padre ai miei nipoti e quindi abbiamo dovuto investire, stiamo ancora investendo nei nostri figli. E quindi dobbiamo far sì che la loro mente sia ripiena di un magazzino morale buono, è giusto e retto secondo la parola di Dio. Ora, una parola sulla disciplina, sugli scolaccioni, che parte hanno nella crescita dei figli nel 2022, meglio neanche menzionarli, ma la Bibbia li menziona. Proverbi 13:24, chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama, quindi chi ama il figlio, lo corregge per tempo, cioè presto e costantemente. E quindi la Bibbia parla anche della verga. Esiste senz'altro un posto e un momento anche per questo. È un modo, io credo, sicuro per disciplinare il bambino, la bambina. L'enfasi non è sull'aspetto fisico, quanto ad insegnare usando tutti i mezzi a disposizione. A volte c'è un'istruzione verbale e a volte c'è anche una disciplina fisica che avviene nell'istruzione. La domanda: a che età smettere di dare scolaccioni? Io non ho scritto una risposta qui. Io credo il problema soprattutto è che ci sono due estremi, cioè o di ignorare questo fatto che serve anche la disciplina fisica del bambino, cioè a volte il bambino deve essere preso e disciplinato, a volte deve essere anche disciplinato, no? Dietro. Non è stato creato per quello il sedere, però si è adattato molto bene a quella funzione. Io direi che ci sono persone che ignorano, ci sono quelli che esagerano. Io direi mai in nessun altro posto viene toccato il figlio, mai in nessun altro, solamente sul sedere, con un mezzo adatto. Io non userei neanche le mani, però qui dice la verga. A che età, avendo cresciuto i figli, guardando indietro, forse avrei smesso prima. Io credo la parte più importante sono i primi anni della loro vita, con questo mezzo di disciplina, da 1 a 5 o 6 anni, forse non oltre, ma la Bibbia non è molto chiaro su questo, ma io credo più piccoli sono, più importante è quell'aspetto. Il problema però di molti genitori è che molti ignorano questo aspetto della disciplina. Altri esagerano. E quanto è orribile immaginare, pensare a quelli che hanno esagerato sotto quell'aspetto lì. Vogliamo ovviamente evitare quello. Guai al genitore che scandalizza il figlio. Abbiamo sentito l'avvertimento dal Signore Gesù Cristo. Il risultato spirituale della disciplina, Proverbi 23, 13 e 14, non risparmiare la correzione al fanciullo, anche se lo batti con la verga, non morrà, ovviamente se lo fai in modo giusto. Lo batterai con la verga, ma libererai l'anima dallo Sheol, cioè tradotto in inglese l'inferno, ovvero il luogo dei morti. Cioè letteralmente, disciplinando tuo figlio, anche fisicamente, gli potrebbe salvare la vita. E probabilmente gli insegnerai qualche cosa di buono che gli servirà in questa vita che gli hai salvato. Gesù, cioè la Bibbia, promette che c'è un risultato spirituale nella disciplina anche dei bambini. Tutti noi abbiamo avuto bisogno di correzione. C'è qualcuno qui che non ha mai avuto bisogno di correzione? Se alzi la mano sei un bugiardo. Tutti noi abbiamo avuto bisogno. E io ne avevo bisogno di molti di più, molto di più. Non amiamo i nostri figli se non li correggiamo quando serve. È quello che dice i proverbi. Ora, il proverbio napoletano, mazza e panel fanno i figli belli. Vero? Quindi c'è la mazza e il premio, il pane, qualche cosa di buono da mangiare. Servono tutte e due, la cosa positiva e la cosa negativa. E il Signore usa mazza e panella anche con noi, no? C'è quello da non fare e quello da fare, l'istruzione. E ora voglio condividere con voi 9 regole che ho letto da un e ho adattato, aggiungendo delle cose, da uno studio sull'argomento. 9 regole fondamentali sulla disciplina dei bambini. Innanzitutto mantenere la parola, Matteo 24:35, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Il genitore deve essere il padre deve essere un uomo della sua parola. Dio è un uomo della sua parola. La parola di Dio non passerà mai in eterno, il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimane in eterno. E un padre deve essere un uomo della sua parola. Non fare proibizioni inutili e vane promesse. In molte famiglie ci sono troppi divieti che poi i genitori sono costretti a ritirare. Non promettere ciò che non intendi mantenere, così puoi pretendere che tuo figlio mantenga le sue promesse. I bambini sono maestri nel notare incoerenze nei genitori. E quindi dobbiamo noi essere uomini, padri e madri di parola. Numero 2, non fare prediche fiume. E questo è dove viene lo scoraggiamento, l'esasperazione. Perché cosa succede? Dici una cosa 10, 15, 20 volte, tollari, 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 e poi non ce la fai più, e poi scoppia. E poi ci sono prediche fiume. Avevi ragione tutto il tempo. Hanno sbagliato tutto il tempo. E gliel'hai detto 100 volte. E 101 volte non ce l'hai fatta più. Scoppiato. Non fare questo. Anche 1000 volte. Non fare questo. Io ho commesso questo errore molte volte nella mia vita. Purtroppo. E ringrazio Dio per la sua grazia, ma se possiamo dire, ci sono delle regole fondamentali nella disciplina dei bambini. Mantieni la parola, non fare prediche fiume. È difficile trovare il modo di chiudere il rubinetto quando è aperto, che è il fiume di parole a cui certi padri danno la stura quando sgridano un figlio in un e quando questo poi inonda la casa. Rivangare ogni errore passato durante una partaccia scoraggia e abbatte lo spirito del bambino, dandogli l'impressione che nessuna colpa passata possa essere dimenticata. Questo accade quando noi facciamo prediche fiume. Proverbi 18:21, morte e vita sono in potere della lingua. Quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. Cioè, se noi amiamo quello che è giusto, useremo la nostra lingua nel modo giusto e mangeremo il frutto di quello, avremo il risultato del buon uso della nostra lingua. Giacomo 3:5, così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. E la nostra lingua, possiamo fare più danni con la nostra lingua che con una verga. E quindi attenzione, molti genitori italiani sono scandalizzati dall'idea di una verga, ma non si tirano indietro con la lingua e fanno peggio. Invece ci vuole il giusto uso della verga e ci vuole il giusto uso della lingua anche in casa. Numero 3, non perderti in discussioni. Devi stabilire l'autorità con i figli. Non potrai discutere e ragionare, cioè potrai discutere e ragionare quando saranno più grandi, ma se è piccolo non permettere battibecchi, accuse o capricci, perché devi stabilire l'autorità con il bimbo. C'è un'autorità nel nostro rapporto con il nostro padre e il Signore ha creato la famiglia, una struttura in modo strutturato secondo Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo sottomessi all'autorità del padre. E così il padre in casa è il capo, la moglie sottomessa come Cristo è lo Spirito Santo al padre. Non è quello che il mondo raffigura dalla sottomissione, ma è una perfetta armonia, due note diverse che però rendono il complesso o l'insieme più bello delle uniche note da sole. E quindi una struttura che Dio ha creato, la famiglia, il padre e i bimbi che regnano sopra. Quando vado e vedo bambini che prendono a schiaffi la mamma, è la mamma che brontola il padre, e poi la figlia, la mamma brontola la sua mamma, la nonna, e c'è il povero nonno che sta cercando di fare qualsiasi cosa pur di tenere questo principino e di farlo, di renderlo felice. No, non va bene. C'è una struttura in famiglia e l'autorità deve essere stabilito con i bambini. Non perderti in discussioni con i bambini. E ci sono bambini italiani avvocati, e come brontolano i genitori. Non perditi in queste discussioni. Sanno tutte. No, non dare tempo a queste cose qui. Stabilisci l'autorità in famiglia. Insegna, numero 4, al bambino ad ammettere di aver sbagliato e di dire mi dispiace. Primo Giovanni 1:9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se confessiamo, confessare letteralmente significa dire la stessa cosa, cioè ammettere. E Dio è pronto con il perdono se noi ammettiamo di aver sbagliato, di aver peccato. E Dio è subito pronto. E il bambino deve essere condotto a prendere responsabilità per le sue azioni e di ammettere quando ha sbagliato e di dire scusa al fratellino o al compagno e di chiedere scusa. Quindi insegna al bambino di ammettere di aver sbagliato e dire mi dispiace, perché questo gli insegnerà a prendere le sue responsabilità con Dio quando sarà il momento. Se non prendono mai, se il bambino ha sempre ragione, non deve mai chiedere scusa, come farà? Quando impara a chiedere scusa? Quando sarà sposato, glielo insegna la moglie, glielo insegna. Non lo so come va, come andrà poi. È con il Signore, quando imparerà a chiedere scusa, se il genitore non ha insegnato, di prendere responsabilità per le proprie azioni. E credi che non ci sia perdono? Mio figlio, non c'è una cosa. Ora non voglio mettere alla prova questa cosa. Però l'amore di Dio per noi è infinito. Non per quello non siamo responsabili per le nostre azioni, e quindi dobbiamo insegnare i nostri figli. Siate giusti, numero 5, non ipocriti, siate retti, giusti. L'ipocrisia, i bambini vedono l'ipocrisia. Giacomo 1:17, noi possiamo fidarci di Dio perché Dio è giusto. Giacomo 1:17, ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Dio è retto, giusto, non è un ipocrita. Non possono neanche essere dette insieme quelle. Non essere un ipocrita da genitori, cioè pretendere cose dai figli che noi non siamo disposti a fare nella nostra vita. In Proverbi 27, il giusto cammina nella sua integrità, i suoi figli saranno benedetti dopo di lui. Ecco, questo va bene insieme. Se tu sei una persona integra, cammini secondo la tua integrità, i tuoi figli saranno benedetti. Non sono promesse che io ho collegato, non sono cose da questo studio, no, sono principi biblici. E queste sono promesse che incoraggiano e ti danno la forza per andare avanti. Numero 6, insegnali che il perdono è reale, e abbiamo detto qualcosa su questo. Salmo 103:11-14 spiega che quanto sono alto i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. E quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. C'è perdono con Dio e noi dobbiamo perdonare i nostri figli. Credi che un figlio non sbaglierà mai? 100 volte in un giorno. e avranno bisogno di tanto perdono, e se tu insegni al figlio che tu puoi perdonare, loro impareranno a ricevere perdono da Dio. E così insegnali che il perdono è una cosa reale. I bambini si portano dietro, gli uomini, le donne si portano dietro i sensi di colpa. Genitori che usano i sensi di colpa. È una delle più orribili armi che un genitore può usare nei confronti del figlio. I sensi di colpa. Dio non usa i sensi di colpa. Quando noi siamo nel peccato, Dio rivela direttamente qual è il nostro peccato, come possiamo confessarlo, come correggerlo e come rimanere retti. Non usa i sensi di colpa sopra la nostra testa. I sensi di colpa sono diaboliche. Il diavolo vuole scoraggiarti con i sensi di colpa. E non dobbiamo usare i sensi di colpa con i nostri figli, perché io so che ci sono adulti che lottano con i disagi perché i genitori loro hanno usato i sensi di colpa. Non usare questo. Cura la mente del bambino, numero 7, non gli permettere di stare ore davanti alle TV, abbiamo detto questo. Proverbi 4, versetto 23, custodisci il cuore con ogni cura perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Custodisci, proteggi, perché ci sono molte cose dannose, nocive nel mondo che vorrebbero distruggere la mente e il cuore dei vostri figli, e quindi dobbiamo proteggere la nostra casa. Numero 8, prega per i tuoi figli e prega con i tuoi figli. Una delle memorie da piccolo che io ho, le più vive memorie che io ho, è passare del tempo in preghiera con la mia mamma, quando ero piccolo. E la mia mamma pregava, e noi accanto a lei da piccoli, e mamma pregava con noi e pregava per noi. A volte la mia mamma si chiudeva nel bagno e chiudeva a chiave e usava il bagno di casa nostra come il suo armadio di preghiera, perché doveva pregare. E la mia mamma pregava accanto ai nostri letti, sui nostri cuscini, pregava per noi. Io mi sono reso conto di un errore che ho fatto nella mia vita, che ho istruito i miei figli e non ho pregato per loro. Io ho detto loro tutto quello che dovevano sapere, ma non ho pregato abbastanza per loro. Non pensare che io non abbia mai pregato per i miei figli, ma mi sono reso conto che non ho pregato abbastanza per loro. E qualche anno fa ho dovuto imparare una lezione su questo. Prega con i tuoi figli e prega per i tuoi figli. Numero 9, l'ultimo punto, assicurati che il bambino capisca che tu lo ami, e questo va insieme a tutto quello che abbiamo detto. Ma la cosa che ha trasformato la mia vita è quando mi sono reso conto che Dio mi ama, e noi dobbiamo dare la sicurezza ai nostri figli che li amiamo. Un genitore che dice al figlio: se lo fai non ti amo più, è il più grosso errore che un genitore possa fare, insieme a tutti gli altri più grossi errori che possono fare. L'amore non è legato al loro comportamento, altrimenti tu non saresti stato mai amato da nessuno e soprattutto da Dio. L'amore di Dio è stato manifestato in questo: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E l'amore non deve essere mai legato al comportamento del figlio. Uno deve amare il figlio incondizionatamente, e il figlio deve sapere questo. E io mi ricordo che io potevo venire a casa nonostante quello che io avessi fatto, perché sapevo non di essere giustificato in qualunque cosa, ma di essere almeno accettato in casa. Io potevo dire qualunque cosa, poi ci sarebbero state conseguenze. Ma l'amore dei genitori non è legato al comportamento, è incondizionato, e questo non deve mancare nell'istruzione dei figli. Conclusione: noi dobbiamo disciplinare i nostri bambini non per farli diventare quello che noi vorremmo, dottori, musicisti, premi Nobel, ma perché Dio possa lavorare in loro e compiere il suo piano nella loro vita. Questo è il motivo. La disciplina porta dei buoni frutti di giustizia, come afferma la Bibbia, e rende felice il cuore. Ebrei 12:11 parla di questo. Chi non impara la disciplina da piccolo sarà probabilmente un adulto senza controllo, viziato, infelice e pericoloso. E noi abbiamo conosciuto, abbiamo visto nel mondo persone che, a cui non è mai stato detto no, e che non sono mai stati corretti nella vita e sono pericolosi. Noi non vogliamo fare questo con i nostri figli. Ogni credente deve determinare di permettere a Dio di aiutarti ad essere tu un buon figlio.